Newsline Sera.
I fatti del giorno, le notizie, le interviste in diretta, gli approfondimenti, i vostri messaggi al 342-8104-111. Buonasera da Domenico Guarino, questo è il menù consueto della Newsline serale, che cominciamo con la pagina politica, perché come sapete ieri Eugenio Giani ha varato la nuova giunta regionale per i prossimi 5 anni. Monia Monni diventa assessore alla sanità, Mia Diop la più giovane vicepresidente di sempre, una giunta laboratorio per il campo largo nazionale con alcuni esclusi eccellenti. Sentiamo innanzitutto il servizio di Raffaele Palumbo.
Il Giani bis si struttura con una nuova giunta e tutte le altre nomine che a cascata vanno a formare la nuova architettura del governo regionale per i prossimi 5 anni. La quadra è stata trovata con una squadra di governo più slainiana e con l'attuale segreteria del PD, non poteva essere diversamente, una maggioranza in consiglio più gianiana e con il risultato elettorale del presidente non poteva essere diversamente. Monia Monni diventa assessore alla sanità, dunque assume un potere molto importante, mentre Mia Diop, la 23enne livornese, sempre di Area Slain, diventa la più giovane vicepresidente della storia della Toscana con delega al lavoro e alle pari opportunità. Confermati Leonardo Marras, unico riformista, e Alessandra Nardini, slainiana, come Filippo Boni. Poi, come anticipato, Cristina Manetti, casa riformista, da capo gabinetto del presidente, va a fare l'assessore alla cultura. Alberto Lenzi diventa assessore poi a AWS, mentre David Barontini è l'assessore espresso dal Movimento 5 Stelle. In consiglio regionale la nuova presidente sarà Stefania Saccardi di Italia Viva, il sottosegretario alla giunta sarà l'ex portavoce di Gianni Bernardica. Al posto di Nardini e Boni diventeranno consiglieri regionali Matteo Trapani, in quota Dario Nardella, e la sindaca di Lucignano Roberta Casini, vicina a Gianni. Tra i grandi esclusi spiccano l'ex assessora Serena Spinelli e soprattutto il recordman di preferenze alle elezioni Matteo Biffoni, oltre a Simone Bezzini, assessore uscente alla sanità. Nominati anche i capogruppo delle varie forze politiche, mentre Alessandro Tommasi, candidato governatore per il centrodestra, è stato scelto come portavoce dell'intera opposizione.
Questo per quanto riguarda la composizione della giunta. Sono emozionata, non lo nascondo, il presidente Giani, che ringrazio, mi ha nominata vicepresidente della regione. Quando mi è arrivata la sua proposta la testa si è riempita di domande, la risposta l'ho trovata dove tutto è iniziato, Livorno, perché quello che sono viene da lì, dalle scuole, circoli e tavoli in cui si discute per ore, dalla mia prima esperienza delle istituzioni locali, da una città che mi ha insegnato che l'impegno non è mai individuale, che quando ti affidi alla comunità non cammini mai da sola, questo quanto ha scritto sui social Mia Biontù Diop, la 23enne neo vicepresidente della regione Toscana. Quando a 10 anni sul palco del Terminal Crociere dissi che volevo essere riconosciuta per ciò che ero, non sapevo cosa sarebbe arrivato dopo, ha aggiunto. Peraltro Diop ha poi precisato: mi tremano le mani, porterò Gen Z in ogni decisione. Per una Toscana che sappia parlare alle giovani generazioni, che sono il nostro presente futuro, questo quanto ha dichiarato invece il presidente della regione Toscana Giani, illustrando la squadra e comporrà la giunta in versione, come dicevamo, campo largo, una giunta regionale che unisce rinnovamento ed esperienza e che raccoglie il territorio e conseguentemente dà voce al territorio, ha aggiunto Giani. Sentiamo.
Una giunta che unisce rinnovamento e quindi energie giovani a esperienza, che raccoglie il territorio e conseguentemente dà voci di espressione sul territorio, che ha naturalmente le caratteristiche di una squadra, anche perché dovremo governare tenendo conto che questa volta non c'è la preponderanza di un partito come nella precedente legislatura. Certo, non mi si può dire che non pensa ai giovani, una vice come Mia Diop di 23-24 anni, sottosegretario come Bernardica di 27 anni e poi tante forze giovani all'interno della giunta, devo dire che si guarda al futuro. Abbiamo precisato con il direttore generale quello che è la procedura. La giunta io la posso fare con tanto di decreto del presidente all'indomani del voto del consiglio regionale sulla relazione che ieri ho presentato, una relazione ampia. Si tratta di circa 200 pagine che i consiglieri si stanno leggendo e che probabilmente nella giornata di martedì prossimo, solitamente il giorno di convocazione del consiglio è martedì, verrà esaminata, discussa e poi mi auguro approvata. naturalmente da quel momento io posso costituire la giunta, quindi presuppongo che nella giornata di mercoledì prossimo, quindi da qui a 8 giorni, io riunendo la giunta assegno le deleghe e costituisco formalmente l'attività della giunta.
Come sapete, uno dei temi di maggiore discussione per quello che riguarda la formazione della giunta è la questione dei territori, l'equilibrio dei territori. Gianni si è espresso anche su questo, oggi ha detto gli assessori sono 8, le province in Toscana sono invece 10, e quindi in realtà come Livorno e Arezzo, che non erano rappresentate dalla precedente giunta, lo sono in questa. Scatta sotto questo aspetto anche un meccanismo di rotazione, ha detto Gianni. Devo dire, i territori che magari non vedono il loro rappresentante, sarò io personalmente a colmare il vuoto con una presenza anche fisica di rappresentanza e di ascolto più forte, ha detto Gianni. Presidente del Consiglio è stata eletta invece Stefania Saccardi, Italia Viva, alla prima votazione 39 voti su 40 votanti, una scheda bianca. Vicepresidente Antonio Mazzeo del PD, che era presidente la scorsa legislatura, e Diego Petrucci di Fratelli d'Italia. Saccardi, che nella legislatura passata invece era vicepresidente della regione, assessore all'agricoltura, tra le altre cose ha detto: è un grande onore ricoprire questa responsabilità, lasciate con pensiero vada all'altra donna che ha ricoperto il ruolo di presidente dell'Assemblea Toscana, ovvero Loretta Montemagima. Sentiamo appunto Saccardi.
Un grande onore e una grande responsabilità. Il fatto di aver ricevuto il consenso di tutto il Consiglio, anche delle minoranze, mi riempie di orgoglio e nello stesso tempo mi affida il compito importante di dare dignità, forza, valore all'organo eletto dai cittadini e che rappresenta la comunità della Toscana, come dice lo statuto, con il rispetto nei confronti di tutte le componenti del Consiglio regionale, per lavorare nell'interesse dei cittadini tutti. Ognuno di noi è naturalmente eletto in una lista, in un ruolo, fa parte di una maggioranza, ma credo che siamo anche tutti componenti di un'istituzione, quindi il senso delle istituzioni, il senso del buon governo nell'interesse dei cittadini, credo che dovrebbe condurci tutti a trovare un terreno di confronto, di collaborazione e di, direi, in qualche modo rispetto per andare a risolvere i problemi delle persone. Meno del 50% delle persone vanno a votare, le istituzioni devono oggi dimostrare più di sempre di essere una cosa seria, che la politica è una cosa seria e che si lavora tutti nell'interesse dei cittadini. La dialettica corretta e leale tra il Consiglio e la Giunta fa parte della dinamica di questa istituzione. Mi è sembrato, da donna, da seconda donna che presiede questa assemblea, ho fatto rilevare questo aspetto. C'erano 14 donne nel precedente Consiglio, ce ne sono 10. Secondo me, al di là delle parole e del modo con cui si definiscono le donne rispetto agli uomini nei vari incarichi, c'è un tema di fondo e credo che su questo bisogna tutti essere impegnati.
18:55, buonasera, grazie di essere con noi, Ernesto Ferrari, Repubblica. Ciao Ernesto. Ernesto, ci senti?
Eccoci qua. Ciao Domenico, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Buonasera. Allora, è una giunta come un consiglio fortemente tributario del campo largo. Tu vedi più punti di forza o più elementi di problematicità?
No, allora non vedo molti elementi di problematicità, perché non vedo una giunta particolarmente, diciamo, forte dal punto di vista dei nomi. È una giunta dove si impongono alcune figure di esperienza, diciamo rodate, senatori per così dire, della giunta uscente. E poi una serie di scommesse, di figure simboliche, di rappresentazioni, cioè come dire, di figure rappresentative appunto del campo largo, però non mi pare che esistano, a vedere questi nomi, diciamo dei punti critici già alle viste, ecco. Cioè lo avrei detto se per esempio, che ne so, in giunta ci fosse stato una figura come Biffoni ad esempio, no? Cioè, avrei detto, beh, vabbè, Biffoni, uno come dire, non questo che io, non che intenda che la Monni o la Nardini o Marras non siano figure in grado di dire dei no, anzi, nel caso della Monni questo vale abbastanza, però diciamo un po' di scintille e biffoni giovani ci sono sempre stati. Allora avrei detto, beh, con uno così in giù sicuramente sarebbe stato un casino. Non vedo quello, ecco, non vedo quello. E allo stesso modo tra gli alleati, cioè le figure rappresentanti degli alleati del campo largo, quindi l'uomo il tecnico dei 5 Stelle, il Verdi di AVS e la Manetti in rappresentanza di Casa Riformista, beh, diciamo, sono tre profili che non mi sembrano possa essere molto sfidanti nei confronti del governatore, no? Cioè, non è che dice dalla Manetti di Casa Riformista, visto che è stata la sua a capo di gabinetto negli ultimi 5 anni, si aspetta una sfida su qualcosa. Allo stesso modo
sarebbe infatti una sorpresa, devo dire.
Non mi aspetto un'aggiunta.
No, ma io intendevo proprio quando parlavo di elementi eventualmente problematici, parlavo per l'appunto delle sorprese, no? Cioè oltre che dell'equilibrio con un consiglio che non è monolitico PD, no? Quindi chiaramente avrà una certa sua dialettica probabilmente maggiore.
Certo, questo è possibile. È anche vero che i temi più problematici sembra questo, come dire, ce lo siamo già detti in questi lunghi mesi di campagna elettorale, i temi più problematici sembrano un po' archiviati o comunque superati. Non credo ci siano particolari, per esempio, tensioni sull'aeroporto da prevedere. Non ci sono atti che devono ripassare dal Consiglio regionale salvo colpi di scena, quindi insomma questo esclude alcuni temi. Certo, sulla politica potrebbero vedersi delle sfumature differenti, ma probabilmente anche dentro lo stesso Partito Democratico in Consiglio regionale. Ecco,
sì, perché era un po' alludevo anche a quello.
Perché se una cosa viene fuori da questa giunta, ma come anche dall'elezione del Consiglio, che questo è un PD che... quel PD che doveva abolire le correnti le ha moltiplicate a dismisura.
Sì.
Cioè anche esistono correnti, sottocorrenti, ci sono figli di un dio maggiore e minore anche dentro le stesse correnti. Cioè esiste veramente un'ipercorrentizzazione in questo momento, e questo sicuramente genererà le tensioni che peraltro abbiamo già visto in questi mesi sulle candidature, no? Quindi su questo sì che mi aspetto scintille. Sui nodi tematici, diciamo così,
ed è un ultimo elemento che volevo analizzare con te, la questione del laboratorio nazionale, no? È chiaramente una grossa investitura, pensiamo anche semplicemente alla figura della vicepresidente, per dirne una. Sì. Però in generale c'è una grossa investitura politica sul laboratorio toscano. Anche questo è al di là dei nessi tematici che giustamente tu dicevi difficilmente avranno degli aspetti di problematicità, perché le grandi cose sono oramai prive di spigoli, no? Nell'equilibrio tra le forze, però certamente c'è una responsabilità forte, ci si aspetta molto a livello nazionale anche da quello che verrà fuori alla Toscana.
No, questo non c'è dubbio, perché è vero che il Nazareno ha, come dire, dapprima provato a cambiare la candidatura la ricandidatura di Gianni, poi ha messo il cappello sulla cosa, imponendo alcune scelte sulle liste e ora imponendo alcuni nomi sulla giunta, quindi diciamo questo è innegabile, cioè, quindi è chiaro che sulla Toscana il Nazareno ha un occhio particolare di riguardo. Del resto la manovra, cioè la Diop vicepresidente lo racconta benissimo, cioè l'idea di replicare in sedicesimi naturalmente questa idea molto internazionalista, però anche una scelta molto coraggiosa. Lei è una giovane 23enne con idee abbastanza radicali, diciamo, di sinistra dentro il PD, comunque è da ritenersi, diciamo, un segnale, devo dire anche un azzardo, perché una giunta regionale non è un consiglio, cioè una giunta è un organo deliberante, presuppone una preparazione su alcune anche dei rapporti di macchina interni, insomma, che difficilmente sono propri di una 23enne. Dopodiché è vero che
vedremo,
anche si impara,
vedremo assolutamente. Quindi, come vedi, gli elementi di problematicità poi alla fine li abbiamo tirati fuori,
Sì, no, ma guarda, alla fine ce ne saranno comunque, però intendo dire che a vedere questi profili, secondo me Gianni godrà comunque di buoni margini di autonomia, al netto di quello che dici te, cioè che Nazareno il PD, il Nazionale, la Schlein, anche ritengono la Toscana un, come dire, un territorio ora da una riserva da ora da su cui porre un occhio molto particolare.
Ti posso chiedere un'ultima cosa davvero in conclusione? Secondo certo. te la mossa di Hop l'avevano pensata da tempo i schleiniani oppure è stato davvero una cosa dell'ultimo minuto? Cioè l'hanno coperta bene fino all'ultimo oppure l'hanno buttata lì?
Metà, nel senso che ci avevano un po' pensato, però è comunque molto un azzardo, quindi l'hanno tenuta
coperta.
Come dire, cioè, sì, sono comunque consapevoli del fatto che è una mossa molto bella d'immagine, anche politicamente coraggiosa, un gran bel segnale.
Certo.
Ma comunque un rischio, perché è un investimento molto forte. Anche dal punto di vista istituzionale su una figura che deve farsi, ecco, quindi questo poi onori e oneri, ecco, quindi però secondo me la verità è che l'hanno covata in maniera segreta, ma veramente nel concreto tirato fuori solo ieri pomeriggio.
Ernesto, grazie, buon lavoro, ti leggeremo volentieri domani, ciao, un abbraccio.
Grazie,
a te,
ciao.
Ce l'ho con l'olio, edizione numero 34. Torna a Calenzano la sagra di Mangiari con l'olio nuovo. Fettunta, pinsimonio, minestra di pane, zuppa di porri e piatti tipici della tradizione contadina. Presso il polo espositivo Start Calenzano Eventi, in via Garibaldi 7 a Calenzano. Da sabato 15 a sabato 22 novembre tutte le sere a cena e domenica 23 a pranzo alle 12.30 e alle 14. Menu completo su assieme.org. Info e prenotazioni dalle 14 alle 19 al 338-6692-996. Heartbeat torna il festival dedicato alle musiche del mondo. Giovedì 13 al nuovo Teatro Brillante Lippi, India Lucia in concerto. Il flamenco incontra la musica indiana con un gruppo che fonde chitarra flamenca e tablas, sitar e cajun in un mix affascinante. Venerdì 14 al Sicur Cave di Grassina, Calibro 35 in concerto. Il funk e il jazz cinedelico di uno dei migliori gruppi della musica italiana con il nuovo album Exploration in una full immersion con proiezioni video. A seguire DJ set con Fanchero e Ghiaccioli e Branzini. Prevendite su Ticketuana. Info eventimusicpool.it.
Provincia 900, Arte a Empoli, 1925-1960. Dall'8 novembre fino al 15 febbraio, presso l'antico ospedale San Giuseppe, Empoli celebra i suoi artisti e una delle stagioni più floride della sua storia culturale con una grande mostra dedicata alla produzione di un territorio capace di dialogare con la modernità. In mostra oltre 150 opere tra dipinti, sculture, disegni, bozzetti, molte mai esposte prima e provenienti da collezioni pubbliche e private. Info provincia900.empoli. musei.it. Rock Contest 2025. Proseguono le fasi live del concorso nazionale per musicisti emergenti.
Giovedì 13 novembre al Glu di Firenze la quarta selezione con Lumen, Sandog, Stillopia, Succinto, Seneca Effect e Zoe. Apertura porte ore 21. Inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, sponsor B&C Speakers.
Doppio appuntamento al Teatro Puccini di Firenze. Da giovedì 13 a sabato 15 novembre alle 21:30, Metaforicamente Schiros di Beatrice Schiros e Gabriele Scotti. Un rito psicomagico di ritorno al teatro che diventa un racconto di vita appassionante, esilarante, commovente. Venerdì 14 alle 21, Re Lear è morto a Mosca. Regia César Brie. 9 artisti in scena che ricreano con parole, canti, danze e immagini una storia di libertà e amore per l'arte. Info e biglietti su teatropuccini.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino e tra Incisareggello e Firenze Sud. Sulla A11 in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Ovest e in uscita a Prato Ovest. Sulla Tepili in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna e a Santa Croce sull'Arno per viabilità esterna che non riceve. In direzione Firenze, rallentamenti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata in entrambe le direzioni tra San Casciano e Imbrunita, greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze, via Giuseppe Bezzuoli, chiusa momentaneamente a causa di un incidente, un blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Dunque è arrivato un messaggio al 342-81-041-11, che è il nostro numero WhatsApp. Una domanda lessicale, ci scrive Alessia: perché in trasmissione viene usato il termine governatore invece di presidente di regione? Vorrei aver capito che non siano equivalenti, che il secondo presidente sia quello corretto da usare. Allora, qui c'è un problema, Alessia, diciamo di lingua, no? Poi sentiremo una bella iniziativa dell'Accademia della Crusca, perché certamente dal punto di vista, diciamo, della correttezza istituzionale sono presidenti della giunta regionale. È pur vero però che oramai è talmente evidente il, diciamo, il peso specifico che hanno all'interno della giunta i presidenti di regione quando vengono investiti da soprattutto con votazioni molto importanti, come è capitato a Gianni, che l'uso del termine governatore secondo me non è sbagliato. Credo che sia, diciamo, uno corretto dal punto di vista formale, l'altro corretto dal punto di vista politico. Non mi formalizzerei francamente su queste due cose. Poi noi giornalisti alcune volte usiamo, ai noi, delle formule abbreviative che possono servire anche a fluidificare il linguaggio, ma in questo caso credo che sia corretto anche dal punto di vista formale. Questo anche per dire che aspetto i vostri commenti, non tanto relativi al nome giusto da attribuire alla carica, quanto ai nomi della giunta, cioè cosa ne pensate di questa giunta Gianni Bis? Vi soddisfa? Vi intriga? Non ve ne può fregare di meno? Insomma, il ventaglio di ipotesi riguardo alla giunta Gianni Bis è vario. Aspettiamo i vostri commenti. 342-8104-111, anche vocali, purché brevi, come diciamo sempre. La cronaca: a Firenze un ragazzo è stato accoltellato nella notte tra l'8 e il 9 novembre, un fatto che scuote la città e rimanda inevitabilmente a quanto accaduto a Matim Mbakir, ucciso a Campi Bisenzio, per il quale l'inizio del processo è fissato per il 15 dicembre. I particolari nel servizio di Sandra Salvato.
La storia non insegna, anzi si ripete. Nella notte di sabato un giovane di 17 anni viene accoltellato nei pressi del Tenax in via Pratese, al termine di una rissa scoppiata per non si sa bene ancora cosa. Fatto sta che il ragazzo finisce a Torre Galli, la corsa del 118 per salvargli la vita, e così è, seppure ricoverato e sotto osservazione. Vi sono molte ombre e aspetti da chiarire su questo ennesimo episodio di violenza, su cui il PM Linda Gambassi ha già aperto un fascicolo per tentato omicidio, mentre i carabinieri sono al lavoro per tutti gli accertamenti del caso, recuperando immagini dalle telecamere di sorveglianza in zona e testimonianze, soprattutto quella della vittima, non appena sarà in grado di farlo. E il pensiero corre nuovamente a Matim Mbakir, minorenne ferito a morte su una strada di Campi Bisenzio quasi un anno fa, sempre all'uscita di una discoteca e sempre per una lite tra coetanei, convinti che affilare i coltelli come le parole sia l'unica soluzione possibile. Una realtà che sta smarginando e che trova conferma anche nelle dichiarazioni della madre di Mati. Coltelli all'ordine del giorno, dice dalle pagine della Nazione, hanno dentro tanta rabbia, un senso di vuoto e si sentono autorizzati a fare di tutto.
Allora, c'è una precisazione riguardo al termine governatore. Ci dicono, dai tempi del Berlusca è stato introdotto, ai tempi suoi, il termine governatore, sì, in realtà è stato introdotto dalla riforma del titolo quinto, se proprio vogliamo essere precisi. Ma al di là di questo, il problema è che per l'appunto Berlusconi ha significato, se vogliamo dal punto di vista politico, un rafforzamento dell'esecutivo, un peso maggiore di chi detiene le redditi di una compagine di governo, e quindi ci sta naturalmente che poi, declinato anche a livello regionale, le cose vadano allo stesso modo. Torniamo a parlare del referendum abrogativo comunale di Empoli, volto a cancellare la delibera del Consiglio Comunale 2022 con cui il Comune ha aderito al progetto Multiutility, la holding regionale che unisce i servizi idrici integrati, dei rifiuti e dell'energia, con una partecipazione pubblico-privata e prospettive, come sappiamo, di quotazione in borsa. Il referendum, promosso dai comitati contrari a questa forma di gestione, ha registrato un'affluenza del 28-48%, ben lontana dal quorum necessario del 50%, più uno degli aventi diritto al voto. I sì all'abrogazione però sono stati quasi il 100%, 96-61%, ma vista la bassa partecipazione, come sapete, il voto non ha valore legale, la delibera rimane valida. La consultazione però ha rilanciato il dibattito sulla gestione pubblica o pubblico-privata dei servizi fondamentali per la città, ma la mancata partecipazione ha lasciato immutata la situazione amministrativa e gestionale. Su questo abbiamo sentito Tommaso Fattori, promotore del referendum sull'acqua del 2011, e Marco Cardone, portavoce del Comitato Empolese, promotore del referendum.
Io penso che certamente è stato formalmente un referendum nullo, però credo che politicamente abbia avuto un significato enorme, perché quasi il 30%, cioè vale a dire quasi un empolese su tre, è andato a votare sì, tra l'altro con il 96% di sì, come praticamente come esattamente la stessa cifra del 2011, e questo malgrado appunto, come dire, il sabotaggio del silenzio sia da parte dell'amministrazione cittadina sia, diciamo, da parte del sistema mediatico complessivo, pur con qualche lodevole eccezione, penso per esempio al TG3 e qualche rara voce libera tipo appunto Controradio. Però in termini assoluti 12.300 voti sono, per intendersi, più dei 9.500 voti che hanno eletto l'attuale sindaco della città. Cioè io starei molto attento a non sottovalutare un'impresa nata dal basso per il merito dei comitati cittadini, come quello appunto rappresentato da Marco adesso in collegamento, Trasparenza per Empoli, che ha, come dire, portato nel silenzio assoluto un empolese su tre alle urne che quasi, diciamo, al 100% ha votato sì. Ecco, quindi io credo che al di là di tutto questo risultato abbia oggettivamente scosso, diciamo, sia il PD che Fratelli d'Italia.
Il 97% dei cittadini non vuole operazioni di questo genere, il 97% dei cittadini vuole che l'acqua e che i servizi, anche i rifiuti, siano gestiti da società in house totalmente pubbliche, e questo dimostra che dal 2011 a ora sono passati quasi 15 anni, la posizione dei cittadini non si è spostata ad una virgola, perché questo è quello che ha detto il referendum. Quello che ha avuto come effetto, che ha contribuito il referendum, ma soprattutto tutta la rete toscana per la tutela dei beni comuni, i vari movimenti che hanno seguito tutta la questione multiutility da quando è nata. E perché, diciamocelo, questo va detto, se oggi siamo arrivati a parlare di multiutility è perché i comitati cittadini si sono sforzati tanto di fare pressioni sia sulla stampa che sui partiti, sui movimenti vari, perché questa tornasse, diventasse una questione di cui parlare. Perché se i cittadini stavano zitti di questa cosa non se ne parlava, e come avevano detto Bardini, Biffoni, Nardella e Tomasi, nel 2024 sarebbe stata votata la società, perché questo è quello che è successo. Quindi eventi come quello del referendum, nonostante da un punto di vista legislativo abbiano bisogno del raggiungimento del quorum, e questo nessuno lo mette in dubbio, però hanno la prima funzione, il primo obiettivo, il primo compito è quello di riportare in auge una discussione sulle questioni che si vanno a analizzare. Questo sicuramente è stato raggiunto come obiettivo in virtù anche del grande lavoro fatto prima da tutte le reti toscane e che continuerà anche dopo, e soprattutto ha portato a una nuova coesione.
Allora, a quanto vedo, a quanto se devo dar conto di quello che succede nel nostro WhatsApp, non c'è molta fibrillazione intorno alla giunta Giani, abbiamo praticamente messaggi 342-8104-111, provate a smentirmi da qui alla fine della newsline. Trovo strano, insomma, non ci siano delle impressioni, ad esempio sulla vicepresidenza affidata alla mia Diop, la 24enne di Livorno, oltre che gli altri temi naturalmente che riguardano la giunta regionale. Il giornalismo d'inchiesta illumina delle zone d'ombra, che spesso sono zone che il potere e la politica non vuole vengano illuminate. Questo è quanto ha detto il produttore e conduttore di Report Sigfrido Ranucci a margine di una conferenza stampa a Firenze per presentare lo spettacolo già sold out, peraltro Diario di un trapezista. In programma domani alla Giunti Odeon, preceduto da un firmacopie dalle 18:30. E in merito alle prossime puntate di Report, Ranucci ha poi aggiunto: magari torneremo ancora sul garante della privacy. Domenica però abbiamo una puntata molto delicata che riguarderà un traffico di armi che dal Veneto porta fino in Toscana. Sentiamolo nelle dichiarazioni raccolte da Chiara Brilli.
Questi fanno tanta fatica a mettere tutto nei cassetti perché nessuno veda, poi quando trovi quello che gli apre i cassetti dice: allora abbiamo fatto tutta fatica per niente, no? Quindi per questo cercano di colpire chi va a guardare nei cassetti. Devo dire che mi ha colpito la dichiarazione della Premier ieri quando ha detto che l'autority non è roba mia, come se non fosse parte importante e integrante del funzionamento di un'autorità che dovrebbe garantire la protezione dei cittadini, dei dati dei cittadini, dovrebbe far funzionare la macchina democratica. Ecco, io credo che quella dell'autority sia una delle pagine più brutte della democrazia degli ultimi anni. Non è vero che noi abbiamo fatto questa inchiesta in seguito alla sentenza. Quello che hanno visto non è frutto di un furto o di un'appropriazione indebita, sono informazioni che ci sono state date dentro quell'ufficio. Bisogna prendere coscienza e la politica ha scoperto di aver creato un mostro, perché in questo momento non è in grado neppure di mandarli a casa, licenziarli. Paradossalmente c'è l'imputazione di impeachment per il Presidente della Repubblica, poi per chi fa gli impicci dentro una autorità garante non riesce a mandarlo via per legge. Ma io continuo a fare le puntate, magari torneremo ancora sul garante. Domenica prossima abbiamo una puntata molto delicata che riguarderà il caso Almasri, con delle novità, un traffico di armi che riguarda il Veneto ma che porta fino in Toscana, e un traffico internazionale, una puntata molto densa. Parte tutto quanto da, vi do questa traccia, dal ritrovamento del 15 settembre che Report ha fatto di mitragliatrici all'interno di un cantiere navale di Adria.
E ora ci occupiamo invece dello stato di agitazione proclamato dal personale della SOUP, vale a dire la Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Toscana. La RSU ha proclamato lo stato di agitazione. La struttura non può essere oggetto di esperimenti organizzativi mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini, dicono i lavoratori della Sala Operativa Unificata Permanente Regione Toscana. Buonasera, Andrea Nerini, FP CISL, grazie di essere con noi.
Sì, buonasera.
Che succede dalle parti della SOUP?
Succede che qua i lavoratori hanno indetto praticamente uno stato di agitazione perché il SOUP, qualche dirigente, ha stravolto i turni di lavoro aumentando i carichi di lavoro e anche riducendo la presenza di funzionari esperti in sala di controllo, che sono quelli che poi danno anche gli ordini operativi quando ci sono delle calamità naturali.
Esattamente cosa contestano i lavoratori? Cioè nel merito, queste decisioni da chi vengono prese, perché vengono prese?
Ci sono dirigenti del SOUP che prendono queste iniziative, stravolgendo poi tutto quello dell'organizzazione del lavoro. Faccio un esempio: se c'è un funzionario esperto che deve prendere decisioni se in un incendio boschivo deve decollare un Canadair, se quel funzionario esperto è lì in sede prende la decisione, e se non c'è quel Canadair non prende il volo, perché non può un semplice operatore prendere una decisione del genere. Ecco, questo è un esempio banale, però è tangibile ed è capibile da tutti.
Grazie Andrea Nerini, FP CISL, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Allora, mi sembra strano infatti che gli ascoltatori di Controradio e la Newsline serale non avessero particolare dimestichezza o attenzione nei confronti della politica. Stanno arrivando diversi messaggi di valutazione sulla giunta Gianni Bis, li leggiamo dopo il break.
Lo schermo dell'arte torna dal 12 al 16 novembre a Firenze al Cinema La Compagnia, con oltre 30 tra film d'artista e documentari sull'arte contemporanea. Focus su Palestina, blackness, relazioni tra uomo e ambiente, le implicazioni della tecnologia nelle nostre vite, identità di genere e il processo creativo. E ancora Incontri e Talks, focus sull'artista marocchina Randa Maroufi, la mostra La Strozzina di Valentina Furiano e Claudia Losi, l'evento speciale di Khalil Joseph alla Sala Cinema del Museo Gucci e i lavori degli emergenti nella sezione Visio. Info e programma schermodellarte.org.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 12 novembre alle 17.30 Daniele Kong presenta Bestie in fuga. Coconino Press introduce Fulvio Paloscia. Letture a cura di Massimo Tarducci. 15 anni di Glu Firenze. Musica live, DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito. Con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 15 novembre Lepre presenta Eremo, un viaggio tra amore, rabbia e rifugio interiore. Apertura porte alle 22, inizio live 22.30, after show DJ set.
Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori. Alla Circolo Il Progresso, mercoledì 12 novembre alle 21.30, i pionieri del low rock, i Vapors of Morphine in concerto per il loro tour europeo. Al Brillante, domenica 16 novembre alle 21.30 da Los Angeles, Spain in concerto per i 30 anni del disco cult The Blue Moods of Spain, tra jazz, blues e indie pop. Info e prevendite su eventimusicpool.it.
Contro Radio.
Allora, i messaggi sono tanti, leggiamo qualcuno. A prevalso il gianismo ed il politichese, dispiace per la Spinelli, che la serata sarebbe stata adatta. La Diop, vediamo, speriamo bene, comunque il governatore è un'inutile americanata, da noi c'è la presidente. Diciamo, sull'ultima parte non sono assolutamente d'accordo, anche perché il governatore è un termine italiano, per cui non vedo perché deve essere una americanata. Questo ci si è giaccio. Invece Lorenzo ci dice appunto che del disappunto per il PD Pratese per il fatto che non c'è in giunta Matteo Biffoni. Non so se ne avete parlato, ho detto sì, Lorenzo, ne stiamo parlando da tempo, aveva parlato anche Ernesto Ferrari Repubblica questa sera. Vicepresidente eletto è una scelta coraggiosa ed è un segnale forte, questo è quanto dice Carla, che però teme possa essere annacquata. Dice composizione di sinistra non annacquata, quindi dobbiamo essere contenti e incoraggiare questa linea. Ultimo messaggio vi leggo: sono abbastanza fiducioso, mi piace la Monni alla sanità e la Diop, Saccardi presidente consiglio, insomma questo è quanto dice Luca. Dicevamo del gioco d'azzardo in Toscana, i dati sono particolarmente preoccupanti soprattutto riguardano poi la città di Prato, dove si ha il record nazionale per quello che riguarda il gioco d'azzardo. Pensate che in Toscana sono stati spesi 8,5 miliardi gioco d'azzardo, mentre per quanto riguarda invece il dato di Prato, ve lo dico subito, ci sono nel 2024 la raccolta ha toccato 885 milioni, in aumento rispetto alle 849 del 2023, spesa pro capita è 4.298 euro e batte tutte le grandi città italiane. Questo per quanto riguarda Prato, e pensate che Prato è davanti addirittura a Napoli e Palermo. Roma si sospetta che questi dati abbiano a che fare anche con il riciclaggio di denaro.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera, la raccontiamo con il nostro Giorgio Bernardini. Ciao Giorgio.
Ciao, buonasera.
È una storia un po' particolare, io un po' celeando nell'anticipazione ho detto potrebbe essere il sogno di molte, no? Cioè questa vendicatrice degli uomini infedeli, ce la racconti?
Sì, è un incubo di molti.
Un incubo di molti, il sogno di molte.
Questo non lo so, perché se lo si chiede alla vittima indiretta, alla vittima secondaria, che è la compagna dell'uomo che è stato adescato in questo modo, effettivamente il gioco non vale la candela neanche nella scoperta di un tradimento, perché è un tradimento innanzitutto indotto. Il racconto è questo: c'è una donna che da Crema, in Lombardia, sceglie casualmente le sue vittime e appunto manda delle amicizie, delle richieste di amicizia su Instagram con un profilo falso fatto dal figlio di questa donna, quindi suo complice. Entrambi subiranno un processo, entrambi saranno condannati per stalking, revenge porn e anche per altri reati come sostituzione di persona. Solo che questa storia prosegue appunto proprio come un incubo per le vittime che vengono scelte. In particolare l'uomo, un pratese, viene raggiunto da questa richiesta di amicizia e inizia a chattare con questa donna, non sapendo che è un profilo falso, si tratta di una donna molto bella. Iniziano a fare sexting, però dopo alcune settimane questa donna, appunto chi c'è dall'altra parte in realtà appunto del profilo, decide di mandare tutto questo materiale alla fidanzata di quest'uomo e di con un messaggio avvisarla del fatto che l'uomo con cui appunto stava e con cui conviveva di notte, era proprio questo il messaggio, mentre lei riposava, guarda che cosa fa, si diceva. E questo è stato insomma un primo momento epifanico, direi topico, di questa vicenda. Dopodiché ha fatto molto di più questa donna, perché oltre a parlare con appunto la fidanzata di quest'uomo, le ha anche chiesto appunto di lasciarlo per questo motivo, e quando questo non è avvenuto, quando la coppia ci ha riprovato diciamo a stare insieme, questa stalker, così la possiamo chiamare perché c'è una sentenza di primo grado del tribunale di Prato, ha addirittura iniziato a pedinare la coppia. Quindi ecco, diciamo, una vicenda veramente incredibile, che nasconde profili diciamo anche di insomma caratterizzazione che possono essere rivedibili, anche riconoscibili in altre coppie, e che ora si aspetta di vedere anche lo sviluppo, perché potrebbero esserci altre persone colpite da questa donna che aveva appunto nel mirino casuali vittime.
Ma questa donna ha spiegato perché lo faceva?
Durante il processo questa donna ha addotto delle motivazioni vaghe, dicendo che era un comportamento femminista. Ovviamente è difficile riconoscere in questa violenza un comportamento che si possa dire a favore delle donne, anche per i motivi che abbiamo detto, insomma la vittima secondaria, la donna che è stata colpita, la fidanzata, e ovviamente sappiamo che sono arrivati questi plichi anche con le immagini alla sua famiglia, nel luogo di lavoro dove lei appunto si reca tutti i giorni al lavoro, quindi diciamo che insomma di femminista c'è veramente poco.
No, chiaro, però c'è di fatto che lui comunque c'era caduto nella rete, insomma, cioè, sì.
Lui c'era caduto e effettivamente ha spiegato alla sua fidanzata che questa era stata una sua debolezza, e proprio per il fatto che non si fosse consumato un tradimento fisico la coppia ha provato a ripartire, però alla fine non c'è riuscita, soprattutto perché questa donna ha continuato diciamo a seguire,
perversare. Giorgio, grazie, storia tremenda, no? Nel senso, magari avrebbe fatto piacere sentire i pareri dei nostri ascoltatori anche relativamente al tradimento o meno, no? Un tema molto, molto interessante.
Certo, sempre molto dibattuto.
Capito, però siamo in conclusione, come sai. Ciao Giorgio, buona serata, grazie. Buon lavoro a te.
Buona serata, grazie mille.
Ne parliamo un'altra volta di questa storia qui. Va bene, siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani il cielo sulla Toscana sarà sereno o poco nuvoloso e ci saranno dei rannuvolamenti con isolate e deboli piogge sulle zone nord-ovest nel pomeriggio, venti deboli meridionali, mari poco mossi, temperature minime in aumento, le massime invece